Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca incontra Caravaggio, l'inventore del nero. Caravaggio è Gabriele Parrillo.
Messer Michelangelo, buongiorno.
Non lo vedi che è notte?
Scusi.
È sempre notte.
Beh, contesto.
Ma che capisci tu?
Ora è notte, ha ragione lei, ma non sempre è notte.
La notte è sempre. Da qualche parte è sempre la notte.
Forse la pensa così per via della rivoluzione copernicana. Lei con tutti i suoi contemporanei. Ancora non vi sembra vero, che la Terra sia rotonda.
E adunque?
Se la Terra è rotonda, da qualche parte è sempre notte, ha ragione lei.
Falla finita. La notte è sempre intorno alle cose. La notte è l'infinito, questo intendevo. Cioè, forse, al dunque, la notte è Dio.
Ma no, ma il contrario. Ma scusi, non gliel'ha insegnato il suo amico, il cardinale del Monte? Non l'ha studiato al catechismo? Dio, semmai, è la luce.
Ma a te chi ti ha mandato?
Tormentato, selvatico, diffidente.
Senti, sei apparentata con quei Tommassoni, di la verità.
L'hanno descritta così, a quanto pare avevano proprio ragione.
In me vedi solo un riflesso del mio tempo.
Ma che vedo lei in persona? Il pugnale alla cintola, guarda là.
Secondo l'uso dei gentiluomini.
Duelli, baruffe, aggressioni, porto d'armi abusivo. Gentiluomini.
I gentiluomini non hanno forse diritto alla difesa?
Querele, citazioni in tribunale e infine condanna a morte per omicidio. Quel povero ranuccio, Tommassoni. Anche uccidere la gente per futili motivi è il riflesso del suo tempo.
Non provocarmi. Quel ranuccio, che il diavolo se lo porti.
Ucciderlo per un incontro di tennis.
Palla corda.
Esagerato.
Lo so, io lo so.
Ok, va bene. Seconda questione. Si definirebbe comunista?
Come che?
Tutta questa passione per l'umanità povera, reietta, sofferente, bande di smargiasselli senza famiglia, battone, sguatteri ripuliti. Insomma, questa mania di mostrare i piedi sporchi. Pauperista? Neorealista? Sponsorizzatore del ritorno alla povertà evangelica?
Ah, sì, le lezioni di Messer Arcivescovo Carlo. ma anche andare a piedi nudi è il riflesso del mio tempo. Che ti credi? Le scarpe sono una fissazione vostra e i piedi nudi si sporcano. È la realtà quella. E la realtà è fatta di terra, di polvere, merda, fango, di sporco. È sempre notte. Ed è sempre la realtà. La realtà e la notte non smettono mai. E la realtà ti sporca, prima o poi.
Vorrei tornarci su questa storia della realtà. Ma prima mi levi un dubbio, se ne sono dette talmente tante. Omosessuali. Tutti quegli efebi, quei fanciulli effeminati, quei bacchini dalle forme rotonde, lo ammetta.
È l'essere umano che conta. E l'essere umano è uno, uomo, donna, a immagine di Dio o no. E Dio a volte lo puoi distinguere e a volte no. L'infinito non ha bordi, non soffre i limiti. Proprio non sopporta le differenze.
Ma scusi, lei passeggia disinvolto dentro l'eresia. La storia di Giordano Bruno non le ha insegnato niente. In più non nega che... Insomma, allora conferma.
Tu sei un essere stupido.
Ma non la querelo perché non ho tempo da perdere.
Oh, si è resa grazie a Dio.
A proposito, leviamoci l'ultimo dente. Ateo. No, in effetti Dio me lo ha nominato un po' troppe volte. Del resto aveva un fratello prete, amici monsignori. E poi tutti quei santi, quegli angeli, quelle madonne. Anche se realizzati ovviamente su commissione. Allora
tu sei proprio un essere stupido, sorella Oca. e più di quanto il pensassi.
Va bene, allora gliela metto così. È vera questa storia che nella chiesa della Madonna del Pilero, a chi le porgeva l'acqua benedetta, lei ebbe il coraggio di chiedere a che serve?
A togliere i peccati veniali, mi fu detto. Testuale.
Al che lei?
Allora non mi serve, dedussi, che i miei sono tutti mortali.
Ho capito. Più dissacratore che ateo.
Ma va!
Ma sì, smargiasso, blasfemo, un po' selvatico, non è soltanto una leggenda. Insomma, alcune sue opere furono o non furono rifiutate? Quella Sant'Anna che pare una megera, tutta sdentata.
Ancora con questa storia. È la realtà. È solo la realtà. E io la dipingo.
Ma ai suoi tempi dipingere la realtà non era poi tanto scontato. Al contrario, poteva risultare una provocazione pazzesca.
Difettavano altre vie di salvezza.
Pensi che ai tempi nostri c'è chi si salva fuggendo la realtà?
Triviali. Non io. Io non fuggo mai.
Ma questa poi, quando la condannarono a decapitazione, lei fuggì e come? Da Roma a Napoli, da Napoli a Malta, fino in Sicilia.
Mi ci costrinsero, malnati tutti e che il diavolo se li porti.
Erano di quell'epoca le varie teste mozzate, il Battista, Golia, Medusa, Oloferne. Lei, Caravaggio, era ossessionato, lo ammetta.
Mi pensi a tal punto vile? Specie di femmina da chissà qual cielo piovuta. Io lo sapevo bene che cos'era la realtà. E come se lo sapevo? Fin da fanciullo. La realtà con tutti i suoi orrori. Quelle baracche. Quelle tende disseminate per tutta Milano.
Ah sì, la peste. Ora però non faccia la vittima.
Eccola, la realtà. Quelle grida di Monatti. Quei lamenti, le porte segnate. Il carretto coi viveri, i rintocchi di campana. Al paragone le teste mozzate sono giuochi di pargoli, gingilli per lattanti.
Oddio.
Il popolo sovrammucchiato entro le chiese, a pregare. E i cadaveri invece impilati fuori porta. E i poveri frati a dare aiuto come potevano. Fu l'arcivescovo Carlo in persona.
Ah, sì, lo faranno santo, sa.
Ha ragione. Ma nonostante i suoi sforzi, Milano era invasa dalla miseria. Stracci, piaghe, tanfo. Una città assediata, e non solo dagli spagnoli.
A causa della peste lei perse suo padre, vero?
E il padre e il fratello di mio padre. Eccola la realtà. È solo questa la realtà. E la realtà è dentro di noi.
La sensazione, Messer Caravaggio, è che lei si senta assediato, costantemente braccato.
Non da chi credi tu.
E va bene. Senta, lei si sentiva un genio?
Che specie di domanda. I primi anni a Roma furono duri. Ma Roma era tutta un cantiere. Per lavorare c'era spazio, se bramavi di lavorare. E io sì che bramavo, avevo l'ambizione. E l'ambizione è tutto, donna.
L'ambizione della pittura.
L'ambizione della realtà.
Ci risiamo. Insomma, perché a Milano l'avevano mandata proprio nella bottega di un pittore? Da quel Simone Pater, Peterzano.
Perché? Ma perché io già lo sapevo che ero pittore. Sì, lo sapevo già. E anche famoso ed eccellentissimo. Lo sapevo già prima di nascere. Io dipingevo fin da subito. Non c'è angolo della mia vita in cui io non sia stato pittore. Avevo 11 anni e dipingevo. E se non dipingevo, sognavo di dipingere. E se non sognavo di dipingere, aspettavo il momento di risvegliarmi per ricominciare a dipingere. Dipingere davvero. Pezzi di carbone, resine, cera, rosso d'uovo. Dipingevo. Dipingevo e mi sporcavo. Perché per capire questo mondo non basta guardarlo. Ci vuole qualcuno che si sporchi e te lo dipinga, che prolunghi il verde di una foglia, che ti sprofondi nel rosso di una mela, che ritragga il verme, sì signora, il verme.
E lei che cosa dipingeva?
Quello che vedevo.
Anche il verme.
A che devo con tanto tuo stupore?
È che i suoi dipinti pretendono di essere guardati così seriamente.
Ma la vita è una cosa seria, anzi tragica.
Concordo.
Il contratto di apprendistato lo firmò mia madre. Poco più di 40 scudi d'oro. Avevo 13 anni, ero orfano e andavo dietro al maestro, ad affrescare. San Maurizio al monastero maggiore, San Barnaba. Ah, quell'odore di intonaco bagnato.
Quanto durò?
4-5 anni.
Studente modello.
Per servirvi.
A parte qualche stravaganza.
Ero un fanciullo.
Come il fanciullo con canestra di frutta.
Più o meno.
Galleria borghese.
Io però avevo i colonna a farmi da scudo.
Ed era meno bello.
Ma tu mi vuoi provocare? Ma si può sapere chi ti manda?
Ma nessuno.
Sei amica di Marcantonio Castelli? Di Gerolamo Stampa da Montepulciano?
Ma per favore.
Allora del Cavaliere d'Arpino?
Ma no.
Era quella la realtà. Puzzava. D'osteria, di fondaco, di muffa.
Appunto, puzzava. Per questo al suo tempo la gente non voleva la realtà da voi pittori. Non poteva volerla. perché il più delle volte era brutale, ributtante.
Quello che voleva, voleva la gente. Ora era tempo di dirigere gli sguardi dove dovevano essere diretti.
E cioè?
Non lo so.
Una volta tanto un atto di umiltà.
E che è l'umiltà?
Ci vuole umiltà anche per domandarselo.
Giochetti di parole.
Ok. Ok, ricominciamo. I pittori, sino ai tempi di Simone Martini, di Raffaello, di Michelangelo, aiutavano la Chiesa nel catechismo, o no?
Anche dopo?
Appunto, anzi di più, anni di controriforma, i vostri. Il catechismo era ancora più urgente, era necessario ricominciare a diffondere il messaggio autentico, rispondere agli eretici, alle bordate del luteranesimo.
Così dicevano.
E allora?
E allora che?
Questo vi chiedeva la gente, questo vi chiedevano i preti, i vostri amici monsignori. Che le chiese fossero affrescate, gli altari adornati e che sui muri ci fosse il riassunto del catechismo, della giusta dottrina, niente altro.
Ebbi parecchie commissioni, infatti.
Allora che è questa storia di dirigere gli sguardi dove dovevano essere diretti?
La vera dottrina, no?
Non faccia finta di non capire. Io sono stupida, lei no.
E va bene. Prima tutti guardavano ad un mondo ideale. Miti, simboli, sacre scritture, idee platoniche, insomma favole per infanti. Ma ora, ora il mondo cambia, cambia! E voi ve ne siete accorti che cambia? È tutto così rapido, tempestoso, vero! Non puoi volgere il capo dall'altra parte!
No, mi scusi, aspetti un attimo, questo riguarda i nostri tempi. La rapidità, la frenesia del cambiamento, la realtà, sono una nostra prerogativa.
Lo dici tu, il mondo cambia sempre, non c'è un attimo in cui non cambi!
E gli artisti se ne accorgono prima degli altri.
Forse non sei poi tanto stupida.
Ah, no.
Ma che me ne cale, mica devo sposarti.
Allora, dove dovevano essere diretti gli sguardi?
Non mi ossessionare. Dall'ombra alla luce. E questo è il percorso. Dal morto al vivo. Dall'ombra, che è periferia informe, alla luce, che è centro e forma.
Sa che lei parla come il mio professore di storia dell'arte.
Ma sarà il tuo professore di storia dell'arte che parla come io dipingo.
In fondo lei è famoso per questo, Messer Caravaggio. Per l'ombra. E noi siamo ossessionati dall'ombra, non lo sa?
Noi chi?
Noi moderni.
Siete imparentati coi Colonna, coi Barberini?
Ma no, noi moderni, postmoderni, contemporanei, ultracontemporanei, noi di Facebook.
Ma che cosa saria moderni?
Ma insomma, l'ervo moderno inizia nel 1492, 100 anni prima che nascesse lei.
Non lo sapevo.
Ma si è scritto su tutti i libri di storia.
Non me l'avevano detto. E adunque voi moderni sareste ossessionati dall'ombra?
Sì, per l'appunto, dalla tenebra. E lei non sa che cosa ci inventiamo per non pensarci, per non guardarla. Vuole dirmi lei da dove l'ha cavata fuori? Come ci è arrivato?
Non mi va di parlarne, non so parlarne.
Ma io sono qui per questo.
Non è affar mio.
E va bene. Allora, torniamo al fanciullo con canestra di frutta, che sta ancora lì ad aspettarci, le dispiace?
Lo pagai bene per quella posa. Può aspettare ancora.
Com'era bello.
Lo è diventato grazie a me.
A questa poi.
Ho ragione io, la pittura non è solo una guarnizione, non è un accessorio. La pittura è quello che manca alla realtà per diventare quello che deve essere. È quello che manca agli sguardi per riuscire a guardare quello che c'è da guardare.
E che c'è da guardare?
Guarda, invece di chiedere.
Sa che penso? All'inizio, in fondo, le sue tele non erano poi così tanto scure. Quella canestra, così dettagliata, così illuminata. Particolari fotografici.
Grafici.
E poi lui, oddio com'è sensuale. Quello sguardo così allusivo.
Non vedi l'essenziale?
E sarebbe?
Sarebbe l'ombra, là dietro.
L'ombra, appunto. Sa che non ci si fa poi tanto caso. Tutti guardiamo la perfezione di quella canestra, l'uva bianca, i pomi, le foglie, l'uva nera.
Infatti, è lì che va la luce.
Appunto. Lei è maestro di fotografia prima che pittore.
Maestro di?
Lei dipinge la luce, Messer Caravaggio. Ma per dipingere la luce, deve dipingere il buio.
Io pensavo all'amore, solamente. E l'amore è pieno di buio.
Come, scusi?
L'amore è pieno di buio. È il posto più buio nell'universo. Ma
tu non puoi capire, donna.
Crede.
È passato troppo poco tempo perché tu possa capirmi.
Senta, torniamo al buio, le dispiace? All'ombra. Lo vede che alla fine ci siamo naturalmente arrivati, almeno quasi. Alle spalle del fanciullo c'è il buio, appunto, una farfalla di buio, due ali d'ombra, con al centro la luce. E allora, da dove viene tutta quella luce?
La luce non viene. La luce è.
Quello che non ho capito, osservando le sue opere, come abbia fatto ad immaginare simili effetti da spot cinematografici.
Ma come parli? Parli come una forastiera, ma da dove vieni? Dal Ducato di Borgogna, dal Tirolo, dalla Repubblica di Siena?
Quei fasci di luce sembrano da 2000 watt. Lei lo sa che cos'è un watt? No, non lo può sapere. Questo dicevo, quel genere di luce lì, elettrica, è roba che alla fine del 500 nessuno poteva neppure lontanamente sognarsi. All'epoca l'unica luce nota, a parte il sole, era quella delle candele, delle lucerne, delle fiaccole, delle torce.
La luce non ha epoche, donna. Io sono pittore e illumino i dettagli.
Volevo dire che la sua luce è così tagliente.
Lo vedi? Lo vedi che mi serve il pugnale?
È una battuta, non fa ridere.
È il mio tempo che è tagliente. Certo che non fa ridere. Volevano o non volevano tagliarmi la testa? Sei tu che me l'hai ricordato.
Ma c'è qualcosa di incisivo e di tagliente anche in quelle pose improvvisate. La cena di Emmaus, quell'uomo, quello lì a sinistra, di spalle, lei lo ha fermato nell'attimo esatto in cui sta per alzarsi.
Non avevo scelta, lui stava per alzarsi, veramente, davvero.
E quell'altro lì a destra, le braccia allargate, quell'attimo di stupore.
Era quello che vedevo.
Lei ha tagliato il tempo, maestro. Ci ha restituito infiniti frammenti della sua epoca e di ogni epoca.
Io guardavo.
E costringe noi a guardare. Ancora adesso, lei ha fermato l'attimo, il dettaglio. È stupefacente. Noi lo chiameremo cinema.
Cinema?
E c'è qualcosa di tagliante anche nelle sue canestre di frutta, nelle caraffe, nelle carte da gioco, nei grappoli d'uva, negli strumenti musicali, nei cappelli piumati. Insomma, nelle cose. Maestro, ma lei di fatto ha inventato la natura morta, gliel'hanno mai detto?
La natura non è mai morta.
Ma lo diventa sulla tela. Comunque, natura morta è un termine tecnico, c'è mica niente di offensivo, sa? Lo hanno inventato...
La natura è Dio. La realtà è Dio.
Lei lo nomina un po' troppo.
Quanto mi pare.
Torniamo alla luce, per favore. Ecco, in quest'opera, la cena di Emmaus, la luce viene giù quasi verticale. Ma non solo, anche davanti. Insomma, da non so dove. Anche la luce ha a che fare con Dio.
A me interessava il buio.
E qui la volevo, finalmente. La supplico, mi dica perché. Per favore, sono secoli che mi ci danno guardando i suoi dipinti. Perché le interessava il buio?
Perché sono un uomo. Ed è il buio. Soprattutto il buio che ha a che fare con Dio. Non lo so spiegare, lo so dipingere. Perciò sono pittore. Non ho fatto altro tutta la vita. Il buio è infinito. E la luce ritaglia il buio. O almeno mi sembra, ma non lo so, che ne so. Se ci penso, ma mi sembra che mi torni la febbre, la malaria. Fa caldo, sto sudando. E poi, era tutto un secolo pieno di buio. Di cantine, di taverne, di ombre, di tenebra.
Ma che diceva prima a proposito dell'amore?
Lasciami in pace, per favore, ho la febbre, davvero.
Maestro, mi scusi, ho una mia impressione, ok? Chi conduce una conversazione come questa dovrebbe evitare idee personali, ma vede, in questo caso io devo proprio dirle quello che... Secondo me, lei è un ragazzo mai cresciuto, o per meglio dire, un bambino ancora non nato.
No, io frequento l'infinito e perciò mi servo della luce. Per ritagliare l'infinito, dargli dei bordi, renderlo leggibile, scegliere una direzione, infilzare una lama nella spalla del mio rivale. Anche, sì, perché no? Fermare l'attimo, come dici tu.
Ecco, questa è un'altra delle infinite domande che volevo porle. Come le è venuto in mente?
Io ero sempre in fuga. Ed ero in fuga anche quando stavo fermo, dannazione. E allora correva il pennello per me. Lo impugnavo al contrario, sì. Incidevo la tela!
Ah, sì, come Lucio Fontana.
La tela, ma mi sembrava di ferirla. E un po' ci godevo anche, come con una donna, farle del male. Avevo sempre smania, rabbia, quella specie di nostalgia. 4 segni, 2 colpi, bene assestati, come di pugnale. E la scena era fatta, lì, l'impressione, fermata. Quasi. L'attimo.
Io impasto il buio, donna. E per questo non si nasce mai abbastanza. Ne convengo.
Ci sono persone che non nascono mai, sa, anche nel nostro tempo, tra noi moderni. Conosco un giovane, uno più o meno come lei, e per questo diventano artisti queste persone, anche se nessuno se ne accorge, se ne restano nel guscio tutta la vita, ma...
Gli artisti hanno bisogno della strada. Sì, Roma! Roma era mia, ventre di vacca gravida, che mi sono conquistata nei suoi vicoli, nelle piazze, piene di zingari, ubriachi, plebaia, ma era troppo piccola. Stretta, ferma, io invece avrei voluto viaggiare, muovermi. E tutto quello che avessi visto io lo avrei dipinto, lo avrei continuato a dipingere all'infinito, altro che guscio.
Quel giovane ha un sonno leggerissimo, pensi. Anche se è stanco da morire perché lavora tante ore al giorno, perché guida tante ore al giorno, perché studia, combatte, tira la carretta tante ore al giorno come tanti, come lui.
Avrei girato il mondo, ma dovevo lavorare tante ore al giorno.
Ah, sì, sì, certo.
Dovevo arrangiarmi a trovare le commesse, ubbidire ai cardinali, impastare la biacca, sciogliere le trementine. Quello sapevo fare e con quello campavo. Ero pittore e tiravo la carretta.
E ci sono sue opere dappertutto, messer Caravaggio. Dunque lei ha viaggiato e anche lavorato.
Ma io avrei voluto viaggiare veramente, viaggiare come tutti quegli altri, quelli che andavano per mare, quelli che rompevano gli oceani, che studiavano il cielo con le loro lenti, i loro marchi ingegni, quelli che viaggiavano per comprendere, che viaggiavano per guardare.
Galileo, Keplero, Magellano.
Sì, quelli che hanno visto che la Terra è rotonda, finita, e che non sta neanche per sogno al centro dell'universo. Quelli che hanno guardato dentro il buio. E che hanno smascherato tutte le bugie raccontate per secoli per tenere la gente soggiogata, schiava dell'ignoranza, incapace di guardare e di distinguere il buio dalla luce.
Ma se la Terra non sta al centro dell'universo, allora... Quanti altri mondi ci sono nell'universo? E se ci sono infiniti mondi nell'universo?
Sì.
Dio dov'è?
Se la può rassicurare, a distanza di 4 secoli ancora non lo abbiamo trovato.
Dio fluttua nell'universo.
Dove gli pare.
Ma se ha un luogo, perché un luogo deve averlo, non è vero?
È probabile.
Quel luogo non può essere che dentro di noi, dentro e intorno.
Interessante.
Ma se è dentro e intorno a noi, le cose devono essere piene di luce.
Allora lo vede che è d'accordo con me col catechismo. Dio è luce, non buio.
Ma no!
Lei infatti le ha dipinte nella luce le cose e anche le persone, come voleva si dimostrare.
No, 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 no! Io semmai le ho dipinte nel buio e grazie al buio. Mi nascevano da sole, da quei fondali ciechi, da quei fondachi muffosi senza fine. Perciò è lì che bisogna davvero guardare, per capire Dio, per capire il bene.
Le cose sono il bordo ritagliato di Dio,
l'accidente di Dio.
La luce è solo la sua lama.
E allora, dove esattamente dobbiamo guardare per farcene un'idea?
Sul confine. Io credo. E se resistiamo, è fin dentro il cuore del nero che dobbiamo guardare. È lì che Dio se ne sta nascosto prima di scendere nelle cose. E dovunque, negli infiniti mondi creati, nelle infinite possibilità che forse non saranno mai, nei bambini non nati, nelle nostre anime piene di pudore, insomma, dove gli pare. Sì, è nel nero. È lì che dobbiamo guardare. Perché, sentimi bene, sturati gli orecchi, donnicciola da 4 soldi che viene qui a questionare e a distogliermi dalla mia tela. Sono io che ho inventato il nero. Sono io che gli ho chiesto di esistere.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Laura De Luca ha incontrato Caravaggio, l'inventore del nero. Caravaggio era Gabriele Parrillo.
Seguite le nostre serie speciali? Volete acquistarle su CD?
Potete scrivere a promo@vatiradio.va
o telefonare allo 06 6988 3045.
È la pace un bene supremo.
Ascoltando la radio seguirete tappa per tappa il Giro d'Italia e il Tour de France.
Sta in pace con Dio.
Conto sulla preghiera dei bambini.
La sposa infedele di Federico Garcia Lorca.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
Richiedete il nostro catalogo. Ci sono le serie storiche, personaggi, grandi viaggi, ritratti di pittori e di musicisti, il Vangelo in audiofilm, la vita di Benedetto XVI e molto altro ancora.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
promo@vatiradio.va
promo@vatiradio.va
Telefono 06 6988 3045.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.